Buonasera, buonasera e benvenuti a Overlook, avamposto al crocevia tra i mondi, archivio infestato da presenze occulte, alieni, fenomeni inspiegabili, assassini spietati. Con voi ci sono sempre Maura Parolini e Matteo Curtoni, ubiquei casi e onnipresente sugli affari tenebrosi.
Buonasera. E cominciamo. Cominciamo così, scartabellando tra i fascicoli del nostro archivio, che è ricchissimo di ogni sorta di cosa misteriosa, siamo incappati in una notizia interessante che riguarda il periodo della pandemia e che però non ha niente a che fare con il virus, vaccini e Green Pass, anche perché in questo caso ve l'avremmo risparmiata. Lo sappiamo che nessuno di noi smania dalla voglia di rispolverare certi argomenti. E la notizia in questione invece riguarda l'aumento vertiginoso delle adesioni a sette sataniche durante i lockdown. Il lockdown, diciamo, quello principale all'inizio della pandemia, poi sappiamo che in varie parti del mondo ne sono seguiti molti altri, anche di recente quello che sembrava interminabile, che ha tenuto stretto nella sua morsa a Shanghai, e quant'altri lockdown. L'isolamento, la rottura della rete sociale hanno reso le persone forse più fragili, più spaventate o, al contrario, qui bisognerebbe capirlo, più consapevoli e pronte ad abbracciare culti, gruppi e fedi alternative. E viene da pensare, proprio alternativi è la parola chiave della questione, perché che cosa c'è di più umano del cercare alternative a un mondo che diventa sempre più alienante e spaventoso, che sembra volerci controllare in ogni più piccola cosa, chiudendoci in casa, influenzando le nostre abitudini e le nostre interazioni sociali? E allora, meglio Satana del coprifuoco, in fondo, ai posteri l'arda sentenza, ma il dato comunque è rilevante.
Stasera però non vogliamo parlare di sette sataniche, quantomeno non nel senso stretto del termine. Diciamo che parliamo più che altro di sette diaboliche. Parliamo più che altro di culti distruttivi, quei gruppi chiusi, claustrofobici, guidati da un personaggio carismatico, che impongono un credo, manipolano la mente degli adepti, promettono loro meraviglie e felicità, conoscenze segrete, verità, salvezza, ed esercitano un controllo totale sulla loro vita. Sembra quasi il lockdown. Ecco. Isolandoli dal mondo, dagli amici, dalle famiglie. Questi movimenti, a volte cupi, a volte pittoreschi, stanno crescendo sempre di più, come un fiume in piena.
Well, in place.
/ The River is Rising, insieme a Miles Kennedy, il suo, non me ne voglia, né lui né i suoi fan, il suo finto Axel preferito, si direbbe, perché ne fa le veci in un tempo in cui i Guns N' Roses dovrebbero essere adesso in studio a faticare, a scrivere quant'altro, e non solo a ricicciare vecchi pezzi scritti per Chinese Democracy, e invece sembrano fare solo questo. Perché comunque Axel / Duff possono possono produrre e ci devono produrre ancora un bel po' di materiale
nuovo,
non vecchie cose, che comunque, accidenti, devo dire, erano notevolissime, soprattutto Hard School. Troveremo un pretesto per mandarlo, e lo devono tutto questo, pensavo, a noi fedeli. E se uno dice a noi fedeli, non può fare a meno di pensare che quando fai ragionamenti del genere, io, Matteo Curtoni, ma non solo io, vuol dire che in qualche modo fai parte di un culto. Un culto benevolo, per lo più quello degli appassionati, che però qualche volta, a forza di mitizzare l'argomento in questione, il musicista, il creativo, lo scrittore, l'attore, diventano qualcosa di anche sinistro e spaventoso. Non parliamo soltanto dei fan un po' ossessivi che si riempiono la casa di cimeli fino a diventare imbarazzanti o creepy, ma parliamo proprio di quello che in tutto il mondo, anche nel mondo dell'entertainment, viene chiamato il fandom tossico. Il fandom tossico che cos'è? È lo zoccolo duro, è il fronte dei fan, quelli duri, puri e completamente intransigenti su una cosa. Io penso ad esempio non più alla musica in questo caso, ma all'universo di Star Wars.
Tanto per cambiare. O Stephen King o Star Wars.
Sì, esatto, o Doctor Who, insomma, lì ci si torna sempre. L'universo di Star Wars è stato ed è tuttora afflitto dal peso e dall'influenza del fan tossico che, riassumo per chi si fosse distratto o avesse detto ma che me frega, quando è cominciata la nuova trilogia, cominciata con Il risveglio della forza nel 2015, no, forse non nel 2015, qui sto sbagliando le date, mea culpa, farò ammenda in seguito.
Guardate online, queste
forse meglio.
Sono qui squiglie.
Farò ammenda in seguito. Il risveglio della forza è un film furbo, figo, è stato scritto anche da Lawrence Kasdan, autore di due dei più amati film di Star Wars, cioè L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Furbamente è stato coinvolto nel progetto da Abrams, Kathleen Kennedy, a Lucasfilm e la Disney, e quindi Il risveglio della forza è stato molto amato, nonostante...
tantissimo.
Sì, ma anche da noi.
Sì, morire.
Alcuni avevano storto il naso perché la protagonista era una ragazza invece che un ragazzo, molta gente non riesce a stare al passo coi tempi,
poveretti,
peggio per loro. Le cose si sono fatte più oscure con Gli ultimi Jedi, The Last Jedi di Rian Johnson, per me uno dei capolavori veramente più preziosi. Beh, del nostro tempo.
Luke Skywalker lì è meraviglioso.
Secondo soltanto a L'impero colpisce ancora, ed è dire tanto. Si tappino le orecchie chi non l'ha ancora visto. In The Last Jedi, Gli ultimi Jedi, Luke Skywalker muore. Sì, si sacrifica per un bene
muore.
Più alto.
Muore.
Diventa un force ghost, diventa,
ecco,
un fantasma.
Non esageriamo.
Okay. Però si sacrifica il suo corpo fisico per una causa più grande, per la sopravvivenza della ribellione, perché gli altri possano continuare la lotta contro il primo ordine ex impero. Questo ha indispettito a tal punto, c'è anche da capirlo in un certo modo, però gente, siamo bimbi grandi, andiamo avanti.
Parla per te, io pianto.
Beh, anch'io però, non ho cominciato a mandare lettere di minacce,
no,
o quant'altro. La gente ha reagito male, questo è il fandom tossico, ha reagito con minacce, crisi di nervi, rant online che non finivano più, raccolte di firme, per far cancellare dal... Ma seriamente, non,
sì, non era un,
non era uno scherzo, scherzo, certo, tra amici. Raccolte di firme per far cancellare dalla saga di Star Wars il film colpevole di aver fatto ogni tipo di cosa, perché poi anche l'altro grosso problema è che Luke lì non è un Luke sorridente, simpatico e propositivo, ma è vecchio, incazzato, e non vorrebbe nessuno tra i piedi, a cominciare da Rey e Chewbacca e anche sui vecchi amici e anche sua sorella. Non vorrebbe nessuno tra le palle, e invece vabbè, se lo ritrova.
Ma quanta ragione ha?
Accidenti, parliamone, ma non stasera. Ecco, il fandom tossico li ha colpito duramente, così duramente che la Lucasfilm si è inquietata, nella persona di credo Kathleen Kennedy, si è inquietata a tal punto che c'è stato un repentino cambio di programma, e quello che doveva essere il film successivo della saga di Star Wars doveva essere diretto da Colin Trevorrow, che in questo momento è al cinema con Jurassic Park Dominion, Jurassic World Dominion, l'ultimo della serie, poi tanto continuerà senza fine. Che era comunque, sarebbe stato un film forse anche più oscuro di The Last Jedi. Chi ha letto i resoconti della sceneggiatura, dei riassunti che sono circolati, effettivamente era tutto vero. Era un film molto molto dark, come spesso poi è il terzo di una trilogia, e di solito il più oscuro è il terzo. Il più amato, il secondo, notoriamente. L'Impero colpisce ancora, Le due torri per la trilogia dell'Anello e via di seguito. Ma il fandom tossico ha colpito così duramente che la sceneggiatura di Colin Trevorrow è stata scartata, se non ne sono stati tenuti pezzi e bocconi. Poi nel frattempo, purtroppo, e qui il nostro cuore fa crick, è anche morta la nostra principessa, Carrie Fisher. Per cui questo ha costretto anche
a delle riscritture certo,
abbastanza pesanti. E la regia è stata affidata, perché si cerca di giocare di andare sul sicuro quando il fandom tossico tira fuori
le unghie.
Di nuovo a J.J. Abrams, che però ha prodotto il peggior film di Star Wars della storia finora, che è L'ascesa di Skywalker, che è quello che bene o male si può definire fan service, cioè tutta una serie di trovate pensate esclusivamente per far contenti i fan, per far contenti i fedeli e placare l'ira funesta, appunto, del culto,
ma anche per portarli al cinema, quindi, se no questi non pagano il biglietto.
Ma certamente portarli al cinema, placando però appunto il loro fanatismo, perché qua si tratta effettivamente di fanatismo di stampo religioso, quello del fandom tossico. C'è stato un altro episodio di fandom tossico che lascia effettivamente sbalorditi. Non qui esuliamo proprio dalla fantascienza, e sicuramente siamo lontanissimi da
anche da Overlook,
ma anche da Star Wars. Sì, sì. Beh, il collegamento c'è, perché il creatore Vince Gilligan, che è stato una figura storica degli scrittori di X-Files, Breaking Bad, serie di culto, anche qua culto veramente ha un'accezione molto, molto forte quando si parla di Breaking Bad. Beh, Anna Gunn, che interpreta Skyler White, la moglie di Walter White, riceveva hate mail, cioè lettere d'odio, minacce di morte e quant'altro, scritte indirizzate a Skyler White. La gente aveva perso nel fanatismo, aveva perso la capacità di distinguere tra la finzione e la realtà. E questa è una delle cose che possono capitare quando abbiamo a che fare con i culti, perché il mondo delle sette comunque è un caleidoscopio di gruppi grandi, minuscoli, che a volte contano solo una manciata di membri, a volte sono semplicemente buffi, o almeno ci sembrano semplicemente buffi, perché poi quando c'è di mezzo un culto, quello che è buffo dopo un attimo può diventare anche sinistro e inquietante. E non sono esclusivamente religiosi, anche se poi la devozione, appunto, ne abbiamo parlato,
la si definisce religiosa.
Esatto, ci sono poi gruppi anche così vasti, tentacolari e multiformi.
Ma lo stesso, questo fandom tossico è così, tra l'altro,
mille facce.
Tra l'altro, veniva da notare, pensando che parte dal basso questo.
Assolutamente sì.
Cioè non c'è un leader che dice dovete seguire queste.
Questo è curioso, in questo può assomigliare per esempio a QAnon, anche se poi QAnon si è scelto un leader, e anche questa poi è una cosa su cui torneremo, si è scelto un padre, perché la maggior parte dei culti sceglie di avere un padre, una figura di riferimento in un modo o nell'altro. Ma è vero, QAnon è senza è stato per tanto tempo senza volto, come e proteiforme, come il fandom tossico, animato comunque da una da un autentico fervore religioso anche lì.
E... perché si proietta su sulla figura di culto, si proiettano paure, speranze,
esatto.
Ma anche secondo me resta poi sempre questa cosa della salvezza, di quello che ci salverà tutti.
Che ci salverà tutti, appunto nel caso per esempio di QAnon, era ed è tuttora Donald Trump, e QAnon non esisteva ancora, adesso pensavo ai tempi del massacro di Waco, dell'assedio al massacro di Waco, e chissà cosa sarebbe successo se... Birds of Canada 1969, e in questa canzone viene ripetuto ancora e ancora although not a follower she's a devoted Branch Davidian, anche se non è una seguace, è una devota Branch Davidian. Citavamo ora l'assedio e il massacro di Waco. Brevemente, il riferimento ai Branch Davidians: i Branch Davidians sono il movimento religioso cristiano fondamentalista di cui fece parte David Koresh, un nome che forse poi a qualcuno dice qualcosa, capo carismatico della setta Comunità di Mount Carmel, teatro poi dell'assedio, degli assedi e dei massacri più famigerati degli ultimi decenni, che è quello del 93, che dove persero la vita 80 persone tra quelli che intervenirono e poi i membri della setta che furono uccisi dalle forze dell'ordine.
E ancora adesso ci sono parecchie ombre su come sia andata, sull'intervento, sul negoziatore, però sembra poi che poi alla fine sia stato proprio, almeno questa è l'ultima versione, David Koresh a dire ok, suicidio, ad appiccare l'incendio, perché poi lì c'è stato un incendio che poi ha fatto fuori insomma molti dei loro, degli adepti.
Molti di questi culti hanno comunque un forte impronta apocalittica. Si prega Dio perché stiamo andando verso la fine dei giorni. Questa è la base di tantissime sette, tantissimi culti, tantissime religioni, perché poi il confine semantico tra le une e le altre,
No, infatti alcuni dicono che in realtà tutte le religioni sono nate come sette, per cui le sette sono semplicemente indietro di un centinaio di anni. Le sette di oggi diventeranno le religioni del futuro. Può essere,
non è
tutto,
da escludere.
Tutto può essere. Comunque, quali sono? Perché parliamo di sette, parliamo di questi leader carismatici, parliamo di vittime, ma quali sono gli elementi che contraddistinguono le sette pericolose? Con sette pericolose noi ci riferiamo a quei gruppi che hanno un'agenda segreta, di cui non mettono al corrente nemmeno i loro adepti, e che usano mezzi quali abusi psicologici, sessuali e indottrinamento psicospirituale per piegarli, plasmarli e derubarli della loro volontà. Di solito c'è un capo carismatico, ok, questa è la base, un guru che afferma in modo più o meno esplicito, perché anche questo è interessante, di essere in possesso di capacità straordinarie, di saper leggere l'anima delle persone, di poter compiere miracoli, di guarire gli infermi, ma anche di dispensare fortuna, successo, di far acquisire ai suoi seguaci, a chi crede in lui, poteri segreti e onori di ogni tipo. Il primo gruppo che si forma attorno al leader è la cerchia interna, qui ci sono i suoi aiutanti, poi potremmo anche dire i suoi fedelissimi, i suoi sgherri.
L'inner sanctum.
Esattamente. E poi arrivano gli altri. Come? Può accadere che qualcuno venga invitato da un amico a partecipare a un seminario, a un meeting. Altri leggono un post interessante in rete, qualcosa che li intriga e li attira. Insomma, alla fine, il futuro seguace è incuriosito da qualcosa e viene in contatto con la filosofia propugnata dal guru e con gli altri adepti, diciamo senior, che lo accolgono sempre con una grande gentilezza, con affetto e comprensione. Questo è il cosiddetto love bombing, ovvero il bombardamento d'amore, così definito dalla psicologa Margaret Taylor Singer nel 1995, per cui uno si sente proprio, che bello, qui mi capiscono.
Ho trovato finalmente le persone che mi vogliono bene, che mi vogliono.
Che mi vogliono, il futuro seguace così si sente ben voluto, trattato con amore, non è più solo, perché la solitudine è un altro, poi vedremo, un altro dei trigger che ti portano a cercare questi gruppi. La filosofia, quantomeno all'inizio, è molto bella, è luminosa, parla di superamento dei limiti, dell'avversità, del raggiungimento del benessere spirituale, fisico, materiale, di salute, di salvezza, la salvezza dell'anima, la salvezza del mondo, magari la salvezza della natura, cioè vengono di solito sciorinate, tutte cose bellissime, e questa è la cosa importante, tutto quello che che uno desidera sembra possibile.
È anche un po' come nelle relazioni, all'inizio si esibisce il meglio, poi il peggio viene
e
fuori,
poi
man mano, poi se l'altra persona può sopportarlo, si va anche avanti.
Esattamente. Esattamente. Beh, scusa, la setta può anche essere fatta da due.
E perché no?
Giusto.
Ci siamo noi, la setta di Overlord, esatto. Per dire.
E così comunque diciamo che il futuro seguace incomincia a frequentare le riunioni, i corsi, i seminari, a leggere i testi indicati e consigliati e ad apportare cambiamenti nella propria vita per essere in linea con le regole del gruppo e diventa sempre più coinvolto. Probabilmente all'inizio, tra l'altro, il novello addetto ha dei benefici, perché sennò uno, cioè, se no uno, proprio una cosa, sta male di solito, ma si sente sereno e si sente sempre più sereno quando è con il gruppo, con i suoi nuovi amici che lo aiutano e al contrario di quanto accade con i suoi vecchi amici, familiari, colleghi, che invece incominciano a notare anche dei cambiamenti e magari anche a fare un po' di pressing, cioè anche semplicemente il mantra. Se uno comincia di punto in bianco in una casa cristiana, cattolica, a mantrare dalla mattina alla sera, chiaramente questi incominciano...
interferenza,
sì,
diciamo,
sì,
per gli
esattamente,
altri.
Esattamente. Per cui incomincia a entrare nella vita dell'adepto, incominciano a entrare tutta una serie di regole e di cambiamenti. E pian piano la setta diventa la sua nuova vita, la sua famiglia, ok? Lo sguardo dell'adepto va sempre lì, al guru che sa così tanto e che può sistemargli la vita, ok? E poi ecco che cosa succede. Succede che il proprio perché la setta diventa la famiglia, la vecchia famiglia
diventa di troppo, anche perché c'è un nuovo padre e qua ritorna la figura del padre di solito,
sì, padre o padre e madre. Mi ricordo il reverendo Moon e sua moglie,
certamente,
di
però
però insomma diventa la propria. D'altra parte io sono dell'idea che la famiglia la si scelga, che non sia solo la famiglia di origine, ma che uno vada incontro, così come può trovare un compagno, una compagna, dei compagni, anzi poliamore, tutto quanto, gatti, cani.
Perché no?
La famiglia è fatta di tutte queste cose. C'è il distacco, diciamo così, che il novello ha detto, si distacca dalla famiglia di origine, tanto che poi incomincia a, sempre che poi il gruppo abbia una sede, a stare sempre di più nella sede che altrove. Se poi il novello adepto ha anche, non so, casa, lavoro, eccetera, può essere anche indotto a lasciare il vecchio lavoro, a vendere casa e a dare tutto alla nuova famiglia. Dopo tutto, la nuova famiglia si deve mantenere in qualche modo.
Assolutamente. E qua mi viene anche un po' da pensare, questo ricorda tantissimo, tantissimo Scientology.
È vero.
Ricorda Scientology,
molti fuoriusciti,
religione,
sale,
setta,
sì.
Anche lì,
cioè loro giocano molto.
Alzi la mano chi l'ha capito, chi ha capito, certo, se è una setta, chi ha capito se è una religione, che poi risulti o meno.
Giocano un po' su questa ambiguità.
Esatto, in Scientology chi di solito è la vecchia famiglia, chi si intromette nella vita del nuovo adepto, diventa la cosiddetta e temutissima persona soppressiva,
esatto.
La persona che impedisce,
vuole tirarti giù, cioè tu
e vuole impedire il tuo progresso,
la tua evoluzione
di solito spirituale, di solito con metodi e anche costi non dei più semplici, perché molto spesso poi uno dei punti delle varie religioni è anche il guadagno.
Assolutamente, sì. Sì, sono i soldi. Perché? Perché comunque il leader, per quanto possa sembrare apparire illuminato, spesso ha una secret agenda, e la secret agenda è di solito soldi, sesso, potere.
Spesso ha una Rolls Royce che esce da un granaio. E qui stiamo citando uno, per noi, uno veramente, una delle migliori sintesi che siano mai state fatte del mondo delle sette è l'episodio The Joy of Sect, non of Sex, dei Simpson, stagione 9, giurerei episodio 14, ma su episodio 14 ho un dubbio, quello in cui Homer, Marge, Lisa e Bart e Maggie entrano a far parte dei movimentariani, una setta che appare dal nulla, ovviamente,
che incontrano all'aeroporto.
Sì, perché a quel tempo in America molto spesso si vede anche
l'aereo più pazzo del mondo.
pazzo del mondo.
Hare Krishna.
Esatto. Fermavano la gente che usciva
o entrava
nell'aeroporto distribuendo volantini, fiori, quant'altro per tirar dentro. E invece a Springfield, all'aeroporto di Springfield, troviamo i movimentariani, nome completamente geniale, che hanno anche un... come dire, un obiettivo, che è quello di andare su un altro, di portare tutti gli adepti su un altro pianeta con un'astronave. Anche questa non è non sono i Simpson che ridono e scherzano e fanno ridere noi, la storia dell'astronave e del trasferimento in altre dimensioni, su altri pianeti, altre galassie, fate voi, è stato per tanto tempo ed è tuttora uno dei capisaldi dei culti. E comunque il leader, il grande leader dei movimentari, pensa parecchio al denaro, tant'è che ha una Rolls Royce che esce dal granaio.
Esattamente. E allora, intanto è una puntata che va vista. Se siete interessati alle 7, non avete mai visto questa puntata, guardatela, perché
è illuminante,
è un compendio. Voi potete, non so, se siete universitari, dovete dare una tesi sulle guardate quello, perché c'è tutto, ma soprattutto c'è anche in parte c'è la manipolazione. La manipolazione che viene compiuta all'interno della setta e che ha, insomma, può essere fatta in vario modo: lavaggio del cervello, diciamo, proprio con le regole, con dei piccoli cambiamenti che vengono imposti e richiesti, abusi psicologici, abusi fisici, sessuali, lavori estenuanti, malnutrizione, questi vengono nutriti poco e male, lavorano tanto, dormono poco e ovviamente diventi assolutamente più malleabile, in balia e succube della setta. Alla fine quindi l'adepto aderisce completamente alla setta e alla paranoia del gruppo, che spesso la paranoia del gruppo si riferisce all'esterno, cioè la setta funziona anche così, la setta è chiusa, la setta sigilla l'adepto, gli adepti all'interno di un cerchio. Al di fuori c'è un mondo cattivo, c'è un mondo soppressivo, c'è un mondo che ti vuole proprio spezzare, vuole tirarti via da ciò, tutto ciò che è buono, santo, bello, tutto quello che tu desideri. Per cui l'indottrinamento è completo proprio quando l'adepto incomincia a considerare il mondo fuori insulso, cattivo.
Sì, la vera minaccia.
La vera minaccia è questo. È tanto che poi alla fine questi decidono molto spesso, appunto, di non sentire, di disconnettersi, questo è un altro termine di Scientology, dalle famiglie di origine. Ma anche se all'interno di Scientology, ma di altri gruppi, ci sono marito e moglie, e se uno esce, quello che resta dentro non ha più contatti con il fuoriuscito. Ecco, comunque, se pensate in tutto questo, perché dite sì, va bene, ok, che tutte queste cose con voi non c'entrano, che voi non siete certo i tipi che si fanno abbindolare da qualche slogan, qualche miracolo, da prestigiatore, una manciata di banalità spirituale, beh, fate attenzione. Nelle sette cadono anche persone brillanti, intelligenti, capaci. Tutti possiedono un punto debole, tutti noi lo possediamo, un bottone che può essere premuto, qualcosa che ci attira, per esempio i gatti, ecco.
Noi saremmo facili prede,
facilissime. Però esistono condizioni particolari che ci rendono più facilmente manipolabili e suggestionabili. Magari un lutto, la fine di un rapporto significativo, la perdita del lavoro, una malattia, qualcosa che ci fa perdere fiducia in noi stessi, ci confonde e ci rende insicuri, timorosi. Noi umani siamo sempre alla ricerca di sicurezza, ma anche di guarigione, ricchezza, o magari abbiamo anche scopi più alti come salvare il mondo, la natura, e così le nostre più fosche paure e i nostri sogni più belli possono essere usati contro di noi.
Fade, it's pain to play.
ed erano gli Interpol. Una canzone che parla in sostanza di un cult leader di finzione, però molto molto reale. E la finzione, la realtà con su cui ci siamo anche dilungati all'inizio con il fandom tossico, ritorna in questo momento, in questo caso, perché finzione e realtà. Un grande film degli ultimi anni che ha giocato, e secondo noi in modo egregio, con il rapporto tra finzione e realtà, messa in scena, omaggio alla cronaca insanguinata di una setta, che è quella del reverendo Jones, il Tempio del Popolo, il grande terrificante massacro del 1978, il suicidio collettivo che poi suicidio non è
suicidio
stato.
Suicidio omicidio, diciamo.
Esatto, ritorna, riemerge in un film del 2013 di dell'eccezionale T.I. West, uno dei migliori registi, verrebbe da dire di genere, perché veramente va anche oltre i confini del mero horror, del mero slasher. È davvero un regista e uno scrittore eccezionale. Il film si intitola The Sacrament ed è una riscrittura, reinvenzione del massacro della Guyana. Del
è proprio una rielaborazione.
Esatto.
Perché prende tutti gli elementi e un po' ci gioca, ma neanche tanto. Semplicemente li sfasa.
È quasi, verrebbe da dire, è un remix. È un remix di quello che è successo, perché non accade negli stessi anni, accade oggi. C'è addirittura una troupe, c'è anche questo elemento di grande attualità e realtà, c'è una troupe di Vice, la rivista Vice, che decide per una serie di coincidenze, perché uno dei loro fotografi ha una sorella con un passato molto difficile di tossicodipendenze, che ha trovato il sollievo e
la felicità,
ha ritrovato se stessa all'interno di questa setta, la comunità di Eden, inizialmente nel Mississippi rurale, poi però trasferitasi in una località che non viene neanche detta, non viene neanche nominata, però chiaramente viene da pensare, è la giungla, è la Guyana.
La Guyana, certo.
La Guyana
che Sud America proprio.
Esatto, quella del Tempio del Popolo di Jim Jones, di Jonestown. Decide questa troupe di Vice di andare a fare un sopralluogo, a vedere, a conoscere, a scoprire questa setta, questa che non viene chiamata setta inizialmente, questa comunità.
Una comunità agricola.
Una comunità agricola che fa capo a un padre, l'attore straordinario, tenetevi forte, si chiama Gene Jones. Allora, non Jim, ma Gene, Eugene Jones, che peraltro anche ha fatto, c'è anche un suo lunghissimo discorso, fa a un certo punto un monologo, in un'unica take è stato fatto, cioè in un'unica ripresa, buona la prima, ed è effettivamente eccezionale. Si stenta a credere che non sia lui, peraltro a rafforzare questa sensazione c'è anche il fatto che il film è adesso è una cosa che non è più di moda, ma 10 anni fa lo era, come è realizzato con la tecnica del found footage, cioè pezzi di vere riprese che sarebbero state fatte veramente nella finzione dai personaggi, e poi rimontate a cose fatte a disastri capitati e consumati. Questo film ripercorre veramente in modo terrificante, tirandoti dentro, esatto, ti fa passare proprio, ti fa circunnavigare la cronaca, e poi però ti riporta lì, esattamente dove sai che andrà a finire, perché lo sai, eppure c'è l'emozione, eppure c'è
la scoperta,
e c'è quello che di fatto vale per tutta la finzione, tutta la narrativa, che attraverso la finzione comunque tu riscopri la realtà e ne vedi dei nuovi aspetti, delle nuove sfaccettature. Questo film, vi assicuro, insieme, sembra una battuta ma non è così, insieme all'episodio dei Simpson, per chi è interessato davvero a capire e a esplorare in qualche modo l'universo delle sette, è davvero un film fondamentale. E dicevamo appunto, Gene Jones. Da Gene Jones il passo è breve a Jim Jones. The Vapors, Jimmy Jones. A dispetto dell'allegria di questo pezzo, Jimmy Jones è proprio James Jones, Jim Jones, il reverendo Jones.
Io mi ricordo che la passione per le sette è nata quando ho visto per la prima volta su una rivista, perché parliamo, credo, all'inizio degli anni Ottanta, c'era stato uno speciale, sì, nel 78 c'è stato... Ma io ho visto, insomma, 78 avevo 10 anni.
Piccola bimba.
Potrei averlo visto. Questa immagine terrificante che si vede dappertutto, la ripresa dall'alto, dal cielo, della fattoria,
sì.
Del centro.
Dei corpi.
Dei corpi, 909 corpi. Donne, uomini, bambini. Una visione apocalittica. Apocalittica soprattutto, e poi è terrificante perché era nato tutto come un'utopia.
Esatto, facciamo un passo indietro. Il Tempio del Popolo.
Il Tempio del Popolo. Allora, Jim Jones nasce nel 1931, subito, fin da giovane, diventa un predicatore, come poi diventano molto predicatori, poi parliamo di predicatori americani, per cui di quelli che vanno in giro, molto un pentecostale. Lui si avvicina al cristianesimo pentecostale, che è molto fisico, molto
di pancia.
Di pancia. Ma capisce anche lui che non puoi dare solo religione, ma devi dare anche pane. E così incomincia a propugnare anche una sorta di cristianesimo comunista o comunismo,
sì,
cristiano,
socialista
e raccoglie intorno a sé i derelitti, e ce ne sono tanti,
sì.
I neri che vengono, comunque noi parliamo di un'America ancora profondamente razzista, più di adesso, per cui i neri, gli sbandati, i drogati, quelli che sono scappati di casa, i poveri, e tutti si raccolgono attorno a Jim Jones, che diventa veramente il loro padre.
Un padre buono.
Un padre buono.
Quantomeno accogliente.
Accogliente, che è in grado anche di fare miracoli. Infatti ci sono, mi sembra che lui abbia, in apparenza, abbia compiuto dei miracoli. In realtà, quando poi verrà fuori tutta la storia, si sa che questi miracoli erano solo delle grandi finzioni. Jim Jones incomincia poi anche a fare uso di cocaina, perché deve stare sempre sveglio. Lui non solo dice che è una cosa, proprio una caratteristica poi degli illuminati, che non ha bisogno di dormire, e lo deve dimostrare, ma tra l'altro lui ha una vita frenetica, perché va sempre in giro, è sempre al fronte, è sempre in trincea. Ma capisce anche che la trincea va bene, ma che lui deve anche avere a che fare con i generali, con chi ha il potere. Per cui si interessa di politica e aiuta nel 1976 a San Francisco, dove si è trasferito, lui ha girato parecchio l'America, dove si è trasferito con la comunità, aiuta a eleggere tale Moscone, che diventa sindaco della città grazie a lui, che tra l'altro è un italoamericano che crede molto nell'aiutare i poveri, chi non ce la fa, per cui c'è come una comunione di intenti. È il 76, nel giro di poco però incominciano a esserci delle voci su quello che accade realmente all'interno della setta del compound
del Tempio del Popolo.
E questo disturba molto Jim Jones. Rendiamoci conto, un uomo che probabilmente dorme poco, drogato, si dice anche che abusasse sessualmente delle ragazze, cosa che poi capita, meno male, a nove guru su 10,
vittima del suo stesso culto della personalità, quindi,
esatto, il culto della persona che ricordiamo fa parte, per cui ci sono tutte queste masse adoranti che però rischiano anche di allontanarsi da lui, perché tutte queste voci sono pericolose queste voci sul fatto che all'interno del Tempio del Popolo le cose non vadano così bene, che non ci sia tutta questa gioia, felicità, meraviglia.
E quindi che si fa?
Si va via. Nel 74 Jim Jones aveva acquistato in Sud America un grande terreno in Guyana, anche perché la Guyana era socialista, era comunista, lo accoglie a braccia aperte, lui arriva con 1000 dei suoi adepti e incomincia a lavorare la terra. Allora gli adepti vanno lì pensando di andare proprio nel paradiso, di creare il paradiso in terra. E non importa che poi in realtà i sermoni di Jim Jones negli ultimi anni si siano fatti sempre un pochino più sinistri e oscuri. Anche la Bibbia non va bene, perché la Bibbia è stata scritta da bianchi per schiacciare i neri, e sta arrivando l'Apocalisse. Questa cosa dell'Apocalisse, della fine del mondo, poi come vediamo il leitmotiv.
L'Helter Skelter. Della famiglia Manson.
Esattamente, anche lì c'è. Per cui allora lui va con i suoi 1000 adepti, uomini, donne, bambini, e questi uomini, donne e bambini che vanno lì pensando di essere liberati si trovano invece in una situazione di prigionia e di schiavitù, perché devono lavorare come dei pazzi per coltivare questa terra, per cui devono proprio disboscare, c'è la giungla, coltivare, costruire le case. È un lavoro massacrante che fanno dalla mattina alla sera, molto spesso accompagnati dalla non soave voce di Jim Jones, che ha messo dei begli altoparlanti in tutta Jonestown, delira,
sì,
no?
da sfogo alla sua logorrea,
delira
un altro logoreico, come peraltro per esempio L. Ron Hubbard, il creatore fondatore di Scientology, logoreico nel parlare, soprattutto nello scrivere. Quando cominciava a scrivere L. Ron Hubbard, qualunque cosa che fosse fantascienza fossero tirate sul perfezionamento della personalità e quant'altro, ed evoluzione personale, non si fermava mai. E non si ferma Jim Jones.
Questi sono lì, prigionieri. Gli hanno tolto il passaporto a tutti, che è la cosa che si fa, perché vengono isolati veramente. A questo punto la paranoia sta raggiungendo proprio il massimo dei livelli. Manca ancora poco, manca, se vuoi, un evento scatenante proprio per la tragedia. E questo arriva in realtà sotto forma di un deputato, tale Ryan, che è stato deputato americano, che è stato contattato dai familiari preoccupatissimi, familiari degli adepti di Jonestown, che non hanno più notizie dei loro cari e vogliono vederci chiaro. le voci che c'erano prima già sul Tempio del Popolo. Più queste preoccupazioni, Ryan prende a cuore la situazione e con alcuni di questi familiari va in Guyana per controllare. Arriva con un piccolo aereo su una di queste, diciamo, piste d'atterraggio un po' sgangherate. Arriva e viene accolto benissimo e sembra tutto bellissimo, va tutto benissimo, sono tutti sorridenti, tutti felici, chiede ma tutti ma
si mostra al meglio come sopra.
Questo è veramente il paradiso. Conosce anche, c'è, cioè, la sera c'è una grande festa, e sembra andare tutto bene, perché lui dice vabbè, me ne vado, che ci sto a fa qui, quando qualcuno gli passa un bigliettino in cui qualcuno gli chiede disperatamente aiuto per andarsene di lì. Capisce che allora tutto questo in realtà è una maschera, una montatura, una sceneggiata, e lui il giorno dopo riesce a raccogliere un po' di adepti che se ne vogliono andare, raggiunge l'aereo, ma mentre stanno per imbarcarsi, gli uomini di Jim Jones, proprio le guardie di Jim Jones, perché ricordiamoci che allora facevi tutto bene, ma c'erano guardie armate a protezione della pacifica Jonestown, arrivano queste guardie che sparano. Tutti feriscono tantissimi, ne uccidono 5, tra cui il povero deputato Ryan. Ma a questo punto Jim Jones, che ha causato questo, non è una cosa che capisce che comunque lui non c'è più un futuro per Jonestown, non c'è più un futuro per lui,
non c'è modo di uscirne.
Non c'è più. Che è arrivata l'Apocalisse, deve portare l'Apocalisse a questo punto. E così fa preparare, diciamo così, una Kool-Aid, che è un succo di frutta, un'aranciata molto famosa in America, la fa corretta al cianuro.
Aia.
E la dà a tutti i suoi adepti, quei 900 erotti che sono lì con lui. Tra l'altro questi non sanno neanche se quello che stanno prendendo è davvero un cianuro, un veleno,
perché ci sono già state le prove,
esattamente, per tutto il tempo in cui lo sono stati lì. Ogni tanto facevano le cosiddette notti bianche. Le cosiddette notti bianche erano delle prove dove veniva distribuito anche lì una bibita, probabilmente Kool-Aid, dicendo questa è la fine. Jim Jones diceva questa è la fine, in realtà non era mai la fine, per cui questi, anche se vuoi,
l'ennesima falsa partenza. Invece la partenza
ciao,
è vera,
addio.
purtroppo questa volta
è vera. E poi ci sono i racconti anche dei pochissimi superstiti che dicono che poi man mano che vedevano la gente che moriva, bambini, donne, uomini, c'era gente che cercava di scappare o di non bere, perché a quel punto tu ti rendi conto, altri hanno bevuto, alcuni non volevano, ma che sono stati uccisi,
venivano presi a fucilate.
Esatto. E Jim Jones e sua moglie invece non hanno preso il veleno, si sono sparati. Questa è la fine del Tempio del Popolo, una fine tragica per quello che doveva essere un paradiso, e si è trasformato in un inferno. Cosa è rimasto di questa strage? Beh, intanto ci sono ancora tantissime storie da raccontare, tanti aspetti non esplorati. Sono stati girati diversi documentari bellissimi su ciò che è accaduto e vanno visti tutti. E poi c'è un sinistro dettaglio pop, perché Drink the Kool-Aid a questo punto, oggigiorno, significa nello slang credere in qualcuno ciecamente, senza metterlo mai in discussione.
Ragazzi, brevi di disagio che non si contano. Siamo così arrivati alla fine e vi lasciamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana, con il brano Bad Ending del collettivo Ecate, autore della nostra bellissima sigla e nostro nome musicale che ci accompagna sempre. Thank you.
Thank you.